Gialla in Tribuna è in collaborazione con...
Cerchi i prodotti tipici di Parma? Vieni a trovarci in negozio a Il Salumiere, in via Cascina Piano 43B a Langhirano, dove potrai assaggiare e acquistare i nostri prodotti. Oppure puoi visitare il sito www.ilsalumiereparma.it e averli direttamente a casa tua. Confezioniamo cesti e pacchi natalizi personalizzati per tutti i gusti. Ti aspettiamo a Il Salumiere, in via Cascina Piano 43B, Langhirano. Il Salumiere, le tradizioni dei Colli di Parma.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito. Palla in Tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Ci siamo tornati. Buon pomeriggio a tutti. Riecco Palla in Tribuna, un saluto a tutti i nostri ascoltatori. E adesso si riparte con all'orizzonte la partita del Parma contro il Cosenza. È stata una pausa molto lunga, anche noi ne abbiamo approfittato per tirare il fiato. Adesso ricominciamo a mettere nel mirino la partita, la situazione del Parma. Forse questa pausa condita da tanta pioggia ha anche un po' annacquato le critiche, ma poi si torna a giocare, quindi si torna a parlare di calcio giocato. Non si può dire certamente che la piazza abbia messo tanta pressione in questo periodo alla squadra, anzi credo che gli abbia permesso di lavorare in grande tranquillità, anche se i giorni di riposo non sono mancati, ecco, per la truppa di Maresca. Ci sono tanti temi: l'avvicinamento del Parma alla partita, un po' come sono le condizioni dei giocatori, perché c'è qualche problema, c'è qualche acciaccato, qualche infortunato. Parleremo anche nel corso della puntata di un'indagine della Gazzetta dello Sport sul monte stipendi delle squadre di B, e il Parma è assolutamente in testa, una classifica che negli ultimi anni, in particolare quest'anno, non rispecchia poi il rapporto tra spesa e punti raccolti. E poi parleremo anche dei tifosi che sono tornati al centro sportivo di Collecchio ad assistere all'allenamento del Parma ieri. Chissà che non ci sia presto un'altra occasione. Insomma, la società ha iniziato a percorrere questa strada per riavvicinare un po' questo Parma alla tifoseria, un rapporto un po' più stretto, complice il Covid. Praticamente erano 2 anni che non si poteva andare a vedere un allenamento del Parma, e questo vale anche per, tra virgolette, gli addetti ai lavori, chi poi potrebbe provare a raccontare, a carpire qualche informazione dagli allenamenti del Parma. Adesso, insomma, si può fare qualcosina in più, speriamo si vada in questa direzione, anche perché sarebbe sinonimo che coi contagi la situazione va abbastanza bene. Insomma, abbiamo tante cose di cui parlare. Poi ricapitoliamo anche un pochino quale sarà la giornata del campionato di B. Allora, il Parma, per chi non lo sapesse, gioca domenica, gioca contro il Cosenza al Tardini, una partita importante. Non è un avversario impossibile, ma attenzione, perché il Cosenza, poi, nonostante sia una società con ambizioni molto diverse dal Parma, è soltanto 2 punti sotto. Adesso, così per estremi, se il Cosenza dovesse vincere al Tardini, il Parma si ritroverebbe assolutamente nella zona dello spareggio, play out, già c'è molto vicino. E il Parma giocherà molto vicino a un anniversario, poi, perché cade in questi giorni, cade il 19, l'anniversario del debutto di Gigi Buffon in maglia giallo-blu crociata. E tra l'altro ci sarà una maglia evocativa, celebrativa di questo appuntamento. Adesso c'è Cristian che ci scrive un messaggio. Allora vi ricordo, perché c'è il nostro numero, 333 920 170, e vi daremo spazio, naturalmente, perché la trasmissione poi è costruita attorno ai vostri messaggi. Ieri al centro sportivo di Collecchio mi è capitato, insomma, di fare 2 chiacchiere con i tifosi, devo dire molto composti, nonostante, insomma, il momento della squadra, complice forse anche la pioggia che ha un po' paralizzato tutto, perché l'allenamento del pomeriggio è stato caratterizzato da tanta acqua che è venuta giù. C'era un discreto numero di tifosi, insomma, il pienone non era ipotizzabile, un pomeriggio infrasettimanale sotto la pioggia con un entusiasmo che, insomma, fa fatica un po' a decollare, però c'erano i tifosi del Parma e noi abbiamo sentito cosa ne pensano anche a proposito di questo ritorno al centro sportivo, e partiamo proprio da qui.
Quando ho sentito che si poteva venire dentro, Sono venuto a fare un giro, voglio conoscere Tutino, che si chiama come me.
E dopo 2 anni, diciamo, poi la cosa, cioè, è interessante, insomma, vedere anche i giocatori dal vivo. E va bene, insomma, vediamo com'è, insomma, aspettiamo.
E invece com'è questo Parma?
Fa arrabbiare?
No, beh, un po' sì, diciamo che è un po', c'è della sofferenza, diciamo. Però io sono fiduciosa, non so perché, secondo me ce la facciamo.
La prima occasione di vedere un allenamento non se l'è persa?
No, non me la sono persa, anche per me è la prima. Siccome sono stato trascinato dalla mia compagna in quel del Parma e comincio a tifare, solo che...
La fa soffrire?
È un momento un po' di riflessione.
È fiducioso?
Non lo so. È un po' presto per dirlo, dicono che il tempo ci vuole tempo, ma ormai il tempo passa, per cui bisogna arrivare a gennaio con un centrocampo un po' più robusto, sennò non se ne esce.
Mi fa soffrire un po', spero che facciano qualche gol in più e che si diano un po' da fare, perché la squadra c'è e la voglia, che secondo me manca un pochettino.
Mi sono sempre divertito a venire agli allenamenti, anche più della partita dove si soffre troppo.
Sta soffrendo quest'anno?
Moltissimo, sofferto. È una squadra che non convince e siamo tutti molto preoccupati.
È venuto a osservare anche Maresca?
Ma più che Maresca sono venuto davvero per i giocatori, e per vedere se Schiattarella ci sarà in campo, e non l'ho ancora visto, non lo riconosco ancora.
Palla in tribuna.
Tra l'altro è più difficile con i giocatori tutti imbacuccati riconoscerli alla perfezione, però insomma qualche assenza importante si è vista. Ci scrive Cristian: pessima l'idea dell'allenamento a porte aperte, hanno dovuto correre e si sono fatti male in diversi. Cristian ci sollecita sempre con le sue battute / provocazioni. In realtà no, gli infortuni credo che fossero precedenti, e parliamolo, entriamo nel vivo del discorso, delle assenze di Vasquez e Michaela. Abbiamo il primo ospite in linea con noi per la Gazzetta di Parma e forzaparma.it, ci dà una mano a fare un po' il punto nell'infermeria crociata, Marco Bernardini. Ciao Marco.
Ciao, buon pomeriggio a te Marco e a tutti i radioascoltatori di Palla in Tribuna.
Allora, ieri qualcuno, come ci diceva l'ascoltatore prima, era venuto a vedere se Schiattarella lavorava con i compagni. In realtà Schiattarella, almeno finché l'ho visto io, ha lavorato a parte, quindi ancora in dubbio. Il problema è che non c'erano in campo né Vasquez né Michaela, e mi sembra che non stiano benissimo, in particolare l'italo argentino.
Eh no, è scoppiata l'emergenza in casa Parma durante la sosta, al contrario di recuperare elementi. Sento, si dice che la sosta serve per recuperare elementi, la sensazione è che finora Maresca abbia avuto troppi benefici da questa pausa per le nazionali. Sì, effettivamente due assenze importanti ieri all'allenamento, quelle di Vasquez e Mihaila. Mihaila ha accusato risentimento muscolare, che al momento lo pone in dubbio per la gara con il Cosenza, però insomma ci sono ancora possibilità di recuperarlo perlomeno per la panchina. Situazione ancora da valutare invece per Franco Vasquez, che si è proprio fermato nelle ultimissime ore. Anche in questo caso sappiamo quanto Vasquez sia importante per il Parma, ma allo stesso tempo, anche alla luce delle 8 partite nel giro di un mese e mezzo, poco più, insomma, la situazione è che chiaramente non verranno corsi rischi eccessivi. Senza dimenticare anche la notizia, proprio anche quella arrivata ieri in serata, a completare purtroppo l'opera della giornata nera in casa Parma, anche l'infortunio, il piccolo problema accusato da Adrian Benedicak, che aveva segnato il suo terzo gol partite con la nazionale polacca Under 21, e poi è uscito dopo aver messo male il piede, ha provato a restare in campo ma poi ha dovuto alzare bandiera bianca. Anche in questo caso il giocatore entrerà oggi a collegio e sarà da valutare. Insomma, lo staff medico ha parecchio lavoro da fare in questi giorni.
L'ultimo che torna è Osorio, che ha giocato col Venezuela contro il Perù. Tra l'altro una situazione curiosa, perché lo stopper, cioè il centrale, gioca a 4, il Venezuela era Osorio, dall'altra parte c'era la Padula che ha fatto gol, tra l'altro marcato da Osorio su un cross, un gol che un pochino assomiglia al primo, anche se c'è un cross, insomma la dinamica è diversa, però un colpo di testa sul secondo palo di la Padula con Osorio un po' fuori tempo e il gol del vantaggio del Perù. Così poi mi sono visto la sintesi, ho visto che Osorio ha deviato in porta il gol dell'1-2 su punizione di Cueva, poi si è un pochino riscattato perché da un suo cross è nato un fallo di mano dal quale poi il Venezuela ha avuto un rigore per fare 2-2, ma l'ha sbagliato Macis, che se ricordate giocava Nell'Udinese, poi è nato nel Granada, dei cinesi, di Yan Li Zhang, che adesso non c'entra più col Granada, però insomma ci sono tutti questi incroci. E diventa più complicato poi ragionare sulla formazione per Maresca, anche a centrocampo, dove c'è sempre Somm, che nella Svizzera, under 21, lo specifichiamo, è sempre a titolare lì davanti alla difesa, è anche capitano.
Sì, tra l'altro nella prima dei due partite con la Moldavia era uscito all'intervallo per un problema fisico e ha recuperato a tempo di record, infatti per molti era praticamente già considerato out la seconda partita, e invece ieri ha giocato 90 minuti nel 3-0 rifilato dagli elvetici al Galles, capitano e regista praticamente inamovibile della Svizzera Under 21. Credo che in caso di assenza di Schiattarella toccherà ancora a lui dirigere il traffico davanti alla difesa. Ecco, diciamo che Somm probabilmente è uno di quei nazionali che esce rinfrancato, no, da questi, sì, appuntamenti, comunque due partite titolari servono anche al ragazzo per acquisire fiducia. E penso, mi piace ragionare sul fatto che probabilmente anche Mann, che è vero che è rimasto in panchina la prima partita, ma poi con gli che sta in assegnato il terzo gol nazionale, possa tornare più motivato e sia tornato più motivato a Collecchio, anche perché alla luce di queste probabili, possibili assenze, non è escluso che possa riacquistare dopo tre panchine consecutive anche lui una maglia da titolare nella sfida di domenica col Cosenza.
Eh sì, tra l'altro apro questa piccola parentesi, anche il Venezuela al mondiale non ci va perché è ultimo nel girone sudamericano, quindi sarebbe stata una bella vetrina anche a livello di valore dei giocatori riuscire a mandare qualcuno ai mondiali. Il timore è che il Parma ai mondiali, a meno che Benedicciak non faccia una stagione mostruosa, rischia di non mandarci nessuno, e lì magari è dove il valore di un giocatore, fai due presenze, può lievitare.
Eh sì, sì, assolutamente. Guarda, guardando le presenze dei giocatori convocati nazionale, parliamo di 8 giocatori, di cui però praticamente 2-3 in nazionale maggiore, perché sono andati chiaramente Mane e Osorio con i grandi. Balog è stato aggregato per una partita e ha fatto il suo debutto in nazionale, ma ovviamente nemmeno l'Ungheria andrà ai mondiali in Qatar, e poi è tornato in Under 21, tra l'altro ieri rimediando anche un'espulsione per doppia ammonizione nel pesante KO rimediato in Israele. Quindi sì, c'è davvero il rischio che nessuno
dei, è Buffon, dei forse, che potrebbe, ma rischia anche lui.
È chiaro che a quel punto rischia anche lui, senza dimenticare che vale anche per Benedicta, la stessa Polonia è ai playoff, quindi è tutto da valutare quali saranno poi le tre nazionali che usciranno vincitori da questa roulette, possiamo dire, di marzo, anche perché insomma in attesa dei sorteggi è davvero difficile fare delle previsioni, dei calcoli. Però sicuramente, se vogliamo allargare il discorso a Benedicta e Buffon, entrambe le nazionali, Italia e Polonia, devono assolutamente ancora conquistare il pass per i mondiali del prossimo anno.
Eh sì, apro una piccolissima parentesi, anche perché allora mi interessa anche in ottica fantacalcio, e so che Marco, insomma, in tema è uno che maneggia abbastanza bene l'argomento, ma si fa un'altra pausa quando sono gli spareggi? Come si sta organizzando la Serie A e di conseguenza la B? Perché poi se lo sai, perché ammetto, io non l'ho ancora capito come vogliono fare.
Guarda, l'idea adesso chiaramente è tutto in divenire, perché la notizia che l'Italia è obbligata a fare gli spareggi è praticamente fresca di 36 ore fa, ecco. Sì. Penso però che ci sia la possibilità che venga anticipato un turno di Serie A per lasciare, diciamo, 10 giorni di tempo a Mancini per poter preparare la nazionale. Tra l'altro sono due spareggi concentrati in appena 4 giorni, quindi è chiaro che c'è proprio la necessità di avere dei giocatori assolutamente al massimo della loro condizione, sia dal punto di vista fisico che mentale. Quindi si parla di poter anticipare un turno in Serie A, quindi aggiunta di un turno infrasettimanale, da valutare come si comporterà la Serie B, ecco, anche perché immagino che ci siano parecchi giocatori, anche il campionato cadetto, che potrebbero essere coinvolti in queste doppie, insomma, doppio turno, e quindi capire un po' se anche le altre nazionali porteranno la mano per avere i giocatori con qualche giorno d'anticipo. Ma si è visto anche in questo periodo con l'Italia, tra infortuni, rientri a casa, che insomma il clima tra club e nazionali non è mai così idilliaco, nel senso che si cerca chiaramente di trovare il giusto compromesso, ma è il Parma, tra l'infortunio di Somm, che poi si è rivelato meno grave previsto, e quello da valutare di Benedicta, sicuramente non ha fatto i salti gioia, considerando anche che Osorio si dovrà sobbarcare in queste ore un viaggio transoceanico per poi rientrare a Collecchio e riprendere gli allenamenti.
Marco, ti chiedo un inciso sul Cosenza, che è una squadra che sembrava destinata a stare là in fondo alla classifica, in verità sta facendo piuttosto bene. Io ho seguito un pochino questa settimana, il Cosenza si è allenato venerdì, sabato, domenica, ha fatto riposo lunedì, ha fatto una settimana tra virgolette normale, mi sembra. Col Parma ha fatto un riposo un po' più lungo, dal venerdì pomeriggio ha ripreso poi il lunedì pomeriggio gli allenamenti, se non sbaglio.
Sì, sì, assolutamente. Tra l'altro il Cosenza aveva anticipato il Parma anche in previsione dell'idea di aprire l'allenamento al pubblico, ha fatto l'allenamento di domenica mattina, proprio aperto al pubblico, settimana quasi tipo quella degli uomini Zaffaroni, che hanno tanti elementi in infermeria. Faccio esempio, Marainen ha fatto l'altro giorno un controllo in Finlandia e rientrerà soltanto dopo la sosta. Una squadra che in realtà era partita in maniera quasi sorprendente, considerando che il ripescaggio è proprio arrivato in extremis, e quindi chiaramente anche la rosa è stata dovuta adattata, adeguata un po' al campionato di Serie B, e poi in realtà nell'ultimo periodo ha un pochino rallentato. Parliamo comunque di una squadra che, insomma, io credo che alla vigilia tutti gli addetti ai lavori l'avessero piazzata tra quelle che avrebbero dovuto probabilmente lottare per la salvezza, ma forse era proprio per agganciare anche il treno play-out, nel senso che è una squadra che in un campionato così equilibrato sicuramente poteva avere qualcosa meno delle altre. Però vuoi l'entusiasmo del pubblico, vuoi questa partenza un po' che ha colto di sorpresa molto avversarie, Cosenza che è partito molto bene, sta recuperando che venivano dei pezzi, perché sono rientrati in gruppo negli ultimi giorni già Van Anderson, l'esterno olandese di proprietà della Lazio, che lo scorso anno era la Salernitana, e Tiritiello, si cercherà di recuperare anche Bittante, insomma una squadra che verrà al Tardini per provare a strappare un punto, senza dimenticare che finora il bilancio del Cosenza lontano dal proprio pubblico è davvero disastroso, perché ha conquistato appena un punto in trasferta, però insomma meglio non cantare vittoria con il Parma, perché sicuramente ci sarà da soffrire. Ecco, la speranza in ottica Parma è che le 5 partite che si faranno al Tardini da qua, diciamo, alla pausa invernale, possano portare un bottino sostanzioso di punti, anche grazie, si spera, alla spinta del pubblico, perché è chiaro che il Parma deve assolutamente risalire la china, e come avevi anche sottolineato tu in un tuo servizio nei giorni scorsi, il calendario da qua alla sosta non è così impossibile, quindi c'è davvero la possibilità, secondo me, di fare un bel filotto. Chiaro che dopo Cosenza ci sono Como e Brescia, poi Ascoli.
E Ascoli in trasferta.
Quelle sono tre partite dove secondo me bisognerà davvero vedere, capire un po' di che pasta è fatto il Parma, e quindi anche a tal ragione è importante anche recuperare tutti i giocatori che al momento si trovano ancora in infermeria.
Sì, sono d'accordo con te. In quegli 8 giorni lì il Como ha una media punti nell'ultimo mese e mezzo, che è da primo posto, anzi. Sta andando come andava a Pisa inizio.
Alla vigilia di Perugia-Como, che poi insomma per il Perugia è stata una batosta interna anche inaspettata, Alvini si era anche arrabbiato, perché insomma quando gli faceva notare che il Como era la rivelazione del campionato, dice: ma come no, il Como in realtà è vero che ne ho promosso, ma è ambizioso, insomma davanti la Guminaceri sono due attaccanti che hanno masticato la Serie A, magari non con un ruolo da protagonisti fino a pochi mesi fa, quindi sicuramente il Como è una squadra che può essere una mina vagante in ottica playoff. Poi è chiaro che se valutiamo, confrontiamo le due rose, il Parma sicuramente è superiore, però bisogna andare là a giocarsela, e in questo momento il Como sta volando, quindi sicuramente il Parma si troverà un avversario agguerrito. Poi ovviamente il Brescia non ha bisogno di presentazioni, tra l'altro anche la squadra che sta rendendo di più lontano da casa, e poi sì, l'Ascoli, anche loro stanno facendo molto bene, quindi campionato molto equilibrato. Io penso che il vero big match è quello col Brescia, però le due trasferte di Como e Ascoli non andranno sottovalutate.
Sì, guardavo i monti stipendi, dopo ne parliamo con Nicola Binda, che ha curato l'indagine della Gazzetta dello Sport. Sarà un caso, ma Pisa e Como hanno praticamente lo stesso monte stipendi lordo di 9 milioni, e insomma che è poi un quarto di quello del Parma, ecco, e sono nel rapporto tra il costo di un punto, insomma sono lì in basso, cioè gli costa un poco. Il Pisa addirittura proprio è quarto per il rapporto tra lo stipendio e i punti raccolti. Un Pisa che però è in calo, Marco, è un bel po' che non fa punti.
È in calo, tra l'altro l'ultima partita con 3 espulsioni, quindi anche un certo nervosismo, la sensazione che non abbiano capito bene, nel senso abbiano un po' perso quello sprint, quell'entusiasmo iniziale, probabilmente anche gli avversari hanno preso le misure, e c'è una squadra che ha faticato ad adattarsi al passaggio, diciamo, da rivelazione a effettivamente realtà consolidata, perché adesso chiaramente ha già dilapidato un vantaggio che si era fatto anche interessante dopo alcune giornate. Sono ancora lì nel gruppone, però ad esempio dopo la sosta vanno a affrontare una partita importante senza 3 giocatori, uno di questi è Lorenzo Lucca, che è stato appunto espulso nell'ultima partita col Cittadella. Quindi sicuramente il Pisa, sì, un bello sprint iniziale, da capire se poi riuscirà a ritrovare il bandolo della matassa.
Marco, io ti ringrazio per essere stato con noi, davvero tanto.
Grazie a te, buon lavoro.
Marco Bernardini, Gazzetta di Parma, forzaparma.it. Allora, ha citato il prossimo turno, Marco. E per rinfrescarci la memoria, intanto non si gioca il venerdì, ma quando ci sono le nazionali, insomma, succede, perché bisogna dare il tempo alla gente di rientrare. Insomma, in bici sono tanti nazionali, insomma, le qualificazioni mondiali comunque coinvolgono tutte le nazionali europee più quelle sudamericane, quindi sparpagliati qua e là ci sono tanti giocatori che provengono dalla B. Sicuramente uno dei big match di giornata è Frosinone-Lecce, che si gioca sabato. Poi c'è Pordenone-Ascoli, Spal-Alessandria, Ternana-Cittadella, Perugia-Crotone, Vicenza-Brescia. Invece le partite della domenica partono proprio dalle 14 con Parma-Cosenza, poi Regina-Cremonese, che è un match piuttosto interessante, Monza-Como, che è un derby lombardo con due squadre che hanno ambizioni d'alta classifica, poi Pisa-Benevento. Sono almeno tre partite importanti là davanti, quindi c'è anche quattro scontri diretti e quindi tanta dispersione di punti, e staremo a vedere, insomma, come si delineerà una classifica che fino adesso dimostra di essere molto fluida, cioè si sale, si scende, ci sono dei trend consolidati forse soltanto per quanto riguarda il Pisa, che è in calo, il Como che è in risalita, e poi adesso il Brescia, la nuova capolista con 24 punti, però non è che abbia una media punti mostruosa, insomma ha fatto 2 punti a partita, sta rispettando grosso modo la media inglese, quindi non sta volando, ecco. Intanto ci scrive il nostro amico Luca, che ci ricorda che oggi è il compleanno di Calisto Tanzi e ci manda la designazione arbitrale di domenica. Parma-Cosenza sarà arbitrata dal signor Miele di Nola, assistenti Carbone Margani, quarto uomo Iacobellis, VAR Maresca, AVAR Prenna. Maresca che, aiutatemi se sbaglio, ultimamente in Serie A qualcosina ha sbagliato nelle ultime partite, quindi non so se è una punizione, ma insomma così. Comunque sarà a seguire il VAR a Parma, vedremo se ce ne sarà bisogno. Facciamo una piccola pausa, torniamo tra poco.
Palla in tribuna. Da oltre 25 anni il mercatino dell'usato di Via Rapallo a Parma trasforma il tuo usato in denaro. Da noi puoi esporre gratuitamente tutto ciò che vuoi, ricavando fino al 65% del prezzo di vendita. In 1000 metri di esposizione di mobili e oggettistica di design e vintage, capi di abbigliamento firmato, elettrodomestici, hi-fi, antiquariato e tanto altro. Il mercatino è amico dell'ambiente perché ricicla e non inquina. Cambia il tuo stile di vita, passa ad un'economia circolare. A Parma, Via Rapallo 4, laterale di Via Spezia. Info allo 0521 94 27 84. Anche sui social, Mercatino dell'Usato Parma.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Parma Risarcimenti è il tuo ufficio di risarcimenti in via Verdi 11 a Parma.
Incidenti stradali? Sinistri mortali? Infortuni sul lavoro? Mala sanità? Incendio? Indennizzi assicurativi?
Parma Risarcimenti. Un unico interlocutore, tutte le professionalità per un risarcimento rapido e corretto, senza anticipo di costi.
Appartieni alle forze dell'ordine? Per te ancora più vantaggi grazie all'accordo esclusivo con Will Polizia di Stato.
Piccoli, medi o grandi, i tuoi problemi li risolviamo noi.
Parma Risarcimenti, via Verdi 11, telefono 0521 27 22 35, www.parmarisarcimenti.it.
Cerchi i prodotti tipici di Parma? Vieni a trovarci in negozio a Il Salumiere, in via Cascina Piano 43B a Langhirano, dove potrai assaggiare e acquistare i nostri prodotti. Oppure puoi visitare il sito www.ilsalumiereparma.it e averli direttamente a casa tua. Confezioniamo cesti e pacchi natalizi personalizzati per tutti i gusti. Ti aspettiamo a Il Salumiere, in via Cascina Piano 43B, Langhirano. Il Salumiere, le tradizioni dei Colli di Parma.
Una buona spesa fa felici i soci. A novembre ancora di più, con offerte esclusive per i soci di Coppa Alleanza 3.0, come buon tè Motta al cioccolato, in confezione da 6 pezzi a 1,29 euro. Diventa socio anche tu entro il 30 novembre, per te 25 euro in buoni spesa. La Coop sei tu.
Dal 1975, Radio Parma, la prima nata. Radio Parma.
Palla in tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Ci siamo, rieccoci qua con palla in tribuna. Allora, parlavamo degli errori dell'arbitro Maresca e anche l'altro Maresca ha fatto degli errori, ci scrive Giorgio, con qualche bacino che ci mandate anche queste emoticon. Allora, abbiamo un altro ospite, è un po' che non lo sento, mi fa piacere ritrovarlo. Abbiamo Luca Ampollini. Ciao Luca.
Ciao Marco, buon pomeriggio. Ciao caro.
Dove eravamo rimasti, Luca? Eravamo rimasti a Lecce.
Sì, beh,
te lo ricordo, ecco, no, così.
La partita di Lecce credo che purtroppo ce la ricorderemo ancora per diverso tempo, perché è stata una partita molto molto pesante. Bisognerà alzarsi, speriamo che ci sia questo riscatto che tutti ci auguriamo, che non sia un riscatto episodico ma più continuativo, che magari venga recuperato qualche giocatore. E da un punto di vista puramente morale, puramente che possa essere una reale risorsa del Parma, butto lì un nome, Dennis Mann, e vediamo un po' se le cose cominciano ad andare nel verso giusto.
Anche perché, Luca, mi permetto questo, se Mann si facesse la quarta panchina consecutiva per tutta la partita, vorrebbe dire che il giocatore è sul mercato, insomma non rientra più nei piani dell'allenatore, considerato poi che c'è un po' di gente che non sta bene.
Allora, guarda, io Dennis Mann credo sia un giocatore di grandissimo talento. Io prima di privarmi di un giocatore di grande talento ci penserei non una ma 100 volte. Credo altresì che il Parma abbia investito molto su questo giocatore e credo quindi che, indipendentemente da possibili responsabilità del giocatore in questa stagione, dove lui può...
Del suo procuratore.
Sì, vabbè, ma il procuratore cosa vuoi? Io, sì, però io parlo proprio di approccio agli allenamenti, alla stagione, che deve essere fatto in un certo modo, quindi il giocatore probabilmente non ha più quelle motivazioni che aveva quando è arrivato, non lo so. Però l'allenatore io credo debba cercare di valorizzarlo al massimo, cioè è chiaro che è semplice avere sempre giocatori motivatissimi, bravissimi, talentosissimi, non spigolosi da un punto di vista caratteriale, però sai, se il primo giocatore di talento che magari è un po' più impegnativo da gestire, ma se con un lavoro speciale riesco ad ottenere tanto da questo giocatore, io non do un qualcosa in più per cercare di avere per conto un rendimento importante, beh, credo di avere qualche responsabilità, non so se mi sono spiegato, cioè sì. il giocatore facile da gestire è semplice per tutti. Ma tu prova a pensare a un allenatore come Fabio Capello, il primo che mi viene in mente, o altri grandi tecnici, se avessero emarginato tutti i giocatori un po' impegnativi da un punto di vista caratteriale che hanno avuto. Voglio dire, è troppo semplice così. Mann è un giocatore che deve essere valorizzato e bisogna fare in modo che lui sia una grande risorsa. Cioè Mann e Miaila sono due elementi che in Serie A l'anno scorso sono stati sicuramente la nota più lieta di quella stagione così.
Infatti tutti a settembre, dove abbiamo Mann e Miaila lì nel tridente, l'attacco è fatto.
Cioè, voglio dire, vedere Miaila fare il terzino a tutta fascia e Mann emarginato in panchina fa un po' strano, per usare un eufemismo, però un allenatore secondo me deve fare anche lui qualcosa in più per fare in modo che questi giocatori diventino una reale risorsa e non un peso, altrimenti è difficile, capisci? È troppo semplice marginare un giocatore quando la prima difficoltà che hai nel gestirlo o nel non riuscire ad ottenere il massimo da lui metterlo da parte. No, secondo me non è la strada giusta.
Allora, ci sono due domande per te, Luca, ce le manda Giorgio, e siccome sono tutte e due stimolanti in due ambiti diversi, ma Mann come seconda punta?
Sì, no, certo, Mann come seconda punta potrebbe essere...
Secondo me Giorgio mette per scontato che si giochi col 3-5-2, così, allora...
Sì, no, Mann come seconda punta io lo vedo molto bene. Lo vedo bene perché comunque lui è un esterno, vero, ma è uno che viene sempre dentro, cioè non è classico uomo di fascia, quindi... Chiaramente una seconda punta un po' atipica, però è uno che in Romania faceva la seconda punta, segnava come un matto. È vero che il campionato forse non era così attendibile, ma non credo comunque che il campionato rumeno fosse molto più selettivo o molto meno selettivo rispetto all'attuale Serie B.
Sì, lo diamo per acclarato per la A, per la B insomma è chiaro che si può ragionare con proporzioni diverse. Poi magari deve tornare anche qualche volta in meno se fa la seconda punta e secondo me non gli è sgradito quel compito.
No, va sicuramente, però ricordo che l'anno scorso si diceva che Mann avesse anche doti aerobiche non indifferenti, quindi sfruttarlo anche sul piano della corsa sarebbe importante. Io ricordo una partita, l'abbiamo citato tante volte, ricordo l'unica vittoria dell'anno scorso così degna di nota, che fu la partita in casa con la Roma, dove lui giocò una grandissima partita anche in chiave difensiva, però lì fu motivato in un certo modo, evidentemente fu valorizzato in un certo modo e si ebbe da lui un certo tipo di rendimento. Lì tu capisti che era un giocatore di un certo livello, c'era un giocatore importante, non era un oggetto misterioso.
Invece l'altra domanda, insomma, è più una provocazione, credo, non lo so, e coda in nazionale?
Coda in nazionale, no, coda in nazionale credo che non avrà la possibilità. Certo, ci sono dei giocatori in Serie B che adesso godono di una credibilità immensa. Guarda Lorenzo Lucca, che adesso sembra essere il nuovo
anche
Haaland,
secondo
no?
me, dai. No, non stiamo un po' esagerando con Lucca, che tra l'altro non fa gol da un po'.
Sì.
Cioè adesso sembra che debba giocare lui gli spareggi e diamogli il tempo di crescere a sto ragazzo che nessuno sapeva chi fosse l'anno scorso. No?
Esatto, non capisco perché lui sì e Colombo della SPAL, Milan, che sta facendo un campionato pazzesco, viceversa sia completamente bistrattato. Insomma, non lo so, purtroppo per fortuna non lo so, ci sono giocatori che godono di questa credibilità illimitata a prescindere da come giochino e altri che magari hanno comunque prestazioni estremamente importanti però non si rifila nessuno, non lo so.
Invece pensa ad esempio la Padula, che invece continua a far gol con la maglia del Perù, ma ha segnato gol importanti anche in Coppa America. Tra l'altro ieri, tra virgolette, ha uccellato Osorio. Non so se hai visto la sintesi del match, un gol che assomiglia molto a quello che ha fatto Coda per come gli gira attorno al centrale, in quel caso era Cobout. E a livello sudamericano la Padula viene considerato, non dico un crack, però uno che fa gol sempre col Perù.
Ma sai, la Padula è uno di quegli attaccanti che, un po' come Coda, no? Tra l'altro hanno avuto entrambi un destino legato al Parma.
Sfiorare il Parma nella pesca a strascico, no?
Esatto, giocarono nel Nova Gorica insieme, se non sbaglio. Uno centravanti, l'altro seconda punta e la guida era Apolloni, se non sbaglio. Mm-hmm. Insomma, sono due giocatori che hanno avuto due carriere così, non forse all'altezza delle sue reali possibilità, delle loro reali possibilità. La Padula in realtà poi lui la chance della grande squadra l'ha avuta, non l'ha sfruttata appieno. Coda no, e Coda è già più misterioso, perché Coda è un giocatore che secondo me in Serie A farebbe ancora la differenza. Però sicuramente sì, sono due giocatori di alto livello, che ti fa capire come talvolta nel calcio, insomma, emergono giocatori così non irresistibili ed altri che tecnicamente sono particolarmente bravi poi non hanno quella ribalta che meritano.
Luca, invece ti chiedo un'altra cosa. Sto scorrendo la rosa del Cosenza, le ultime formazioni schierate, al netto di tutto, di tutte le difficoltà, questa è una squadra da battere, però il Parma non può non vincere col Cosenza.
Cosenza è una squadra da battere, soprattutto in trasferta, è una squadra che sicuramente, a parte Gori davanti, che ha segnato tanto, non ha giocatori di grandissimo valore, insomma sì, ma guarda, adesso so che scatenerò l'ira e comunque i commenti.
Siamo pronti.
Però io credo che ci siano pochissime squadre in questa Serie B che il Parma non possa battere, non dico agevolmente, ma comunque in modo comunque autorevole. Il Cosenza è una di queste, ma sono quasi tutte le altre squadre che sul piano dell'organico, sul piano tecnico, sono inferiori a questa squadra.
Però
il campo, no certo, il campo non sta dimostrando questo, ma il Parma può fare decisamente molto di più, Marco, di quello che sta mostrando in questo momento. Cioè, non è una squadra che vale due punti più dei playoff.
Ecco, ti chiedo questo, Luca. Scusa. Visto che stiamo ragionando sugli avversari, domani sera, intanto lo ricordo, torna calcio, quindi non ti posso far esaurire tutti gli argomenti, ma me la fai la tabellina da qui a fine anno? Fine girone d'andata?
Ma io con le tabelle, io faccio le tabelle per o per salvarsi o per andare in Serie.
Vabbè, ma mi fai quella da qui al Frosinone, escluso il Frosinone, perché secondo me ce ne sono due difficili, ma in verità sono tutte e due nel giro di 8 giorni, c'è anche l'Ascoli poi lì.
Mi devi aiutare a ricordare il calendario, perché a memoria non me lo ricordo.
Allora, il Parma passa dal Cosenza.
Cioè, Cosenza 3 punti. Poi
abbiamo il Brescia, poi
Brescia 0.
In infrasettimanale. No, scusami, sto dicendo le stupidate. Poi andiamo a Como.
A Como un punto.
Il Brescia in casa in infrasettimanale.
Un punto. Io sto valutando il Parma attuale, chiaramente. Certo. Vorrei vedere una prestazione un pochino più edificante rispetto alle ultime per rivedere la possibile tabella, perché altrimenti diventa difficile. Però considerando il Parma attuale, le condizioni in cui è e la situazione generale in cui versa, insomma.
E poi allora abbiamo detto Cosenza 3, Como 1, Brescia in casa 1, Ascoli in trasferta. Domenica 5, a tre giorni dopo il Brescia, perché ci sono tre partite,
sì,
in otto giorni.
Un punto e non di più.
E poi in stecca, secondo me, ci sono tre partite da vincere. Il Perugia in casa 12 dicembre.
Ma il Perugia, sì, tre punti col Perugia, sì.
Alessandria in trasferta il 19. Classica partita che Parma cicca storicamente.
Sì, no,
tipo il Novara, non so se ti ricordi il Novara quando ha perso 2-0 là in maniera indegna in Serie A, no?
Mamma mia.
Fece gol Rubino, no? Che così completò un gol in ogni categoria, dalla C2 alla A, se non sbaglio.
Sì, poi venne a lavorare per Daniele Faggiano, a fare l'osservatore di Faggiano. No, io ad Alessandria più di un punto non faccio, perché... No, dico il Parma, secondo me più di un punto non fa, perché in questo periodo non credo che sia una squadra in grado di poter avere un ruolino di marcia travolgente come tutti vorremmo.
E poi il Crotone a Santo Stefano, poi chiudo lì il girone d'andata. E...
Col Crotone invece vinciamo, perché io credo che verrà riscattata la partita di Crotone dell'anno passato, che fu veramente qualcosa di nefasto.
Incredibile. Sono 13, se non sbagli, i punti. Nelle prossime, non so se siano nei programmi della società, comunque precluderebbero poi un intervento importante anche sul mercato, credo.
Sì, ma guarda, io non mi sorprenderei più di nulla da qui a Natale, perché io credo che anche la fiducia nei confronti di Maresca, peraltro confermata a più riprese dalla società legittimamente, non dovesse esserci questo cambio di marcia così auspicato da parte di tutti, possa essere un pochino più vacillante,
sì.
No?
Cioè tu dici, dopo il Frosinone c'è una pausa di 15 giorni, se devi fare qualcosa lo fai lì, no?
Ma è una mia sensazione, Marco, chiaramente sì, se io faccio i miei sondaggi, la società è sempre molto ferma nel dire che Maresca non si tocca e ci mancherebbe altro. Io però entrando nella testa dei dirigenti non posso, e quindi non oso pensare cosa possa accadere, ad esempio, nel caso in cui domenica non arrivasse una prestazione importante, non arrivasse una vittoria convincente. Cioè, non lo so, perché comunque, dico io, il progetto di gioco è fondamentale sposare un progetto che si è iniziato quest'estate. È chiaro che è un progetto che deve comunque cominciare a portare dei risultati, perché stiamo parlando di 4 mesi di lavoro, e il risultato di 4 mesi di lavoro è la Quaterna di Lecce, quindi capisci, certo, che presto o tardi qualche miglioramento si deve pur vedere.
Luca, io ti ringrazio, potevamo continuare a tirarci delle storie per altre 2 ore, però tu hai anche qualcosa da fare, io devo concludere la trasmissione, è stato un piacere, poi tutto il resto lo teniamo naturalmente per domani sera con Calcio e Calcio. Grazie Luca Ampollini.
Ti abbraccio Marco, ciao.
Ciao, ciao. Corriamo in sosta con un ossimoro, quindi, poi c'è Nicola Binda che ci parla degli stipendi della Serie B.
Palla in tribuna. Una squadra ha bisogno di tutte le sue componenti. Ora possiamo tornare a contare sul nostro 12esimo uomo. Insieme siamo una squadra. Abbiamo gli stessi obiettivi. Giochiamo con gli stessi colori. Viviamo le stesse emozioni. Quest'anno giochiamo con voi. Era ora.
Campagna abbonamenti 2021 e 22. Info su parmacalcio1913.com.
Cerchi i prodotti tipici di Parma? Vieni a trovarci in negozio a Il Salumiere, in via Cascina Piano 43B a Langhirano, dove potrai assaggiare e acquistare i nostri prodotti. Oppure puoi visitare il sito www.ilsalumiereparma.it e averli direttamente a casa tua. Confezioniamo cesti e pacchi natalizi personalizzati per tutti i gusti. Ti aspettiamo a Il Salumiere,
in via Cascina Piano 43B, Langhirano. Il Salumiere, le tradizioni dei Colli di Parma.
Un'altra giornata in ufficio, internet è lento e i telefoni non funzionano. E i computer? Un disastro. Se sei stanco di perdere tempo, chiama Uniontel. Telefonia, informatica e tutto per l'efficienza della tua azienda. Chiamalo 0521 29 26 26 o vai su www.uniontel.it. Uniontel è a Parma dal 1980.
Una vita per la tua pelle. Una vita a produrre a Parma e in Italia. Una vita tra montoni e puro cashmere. Una vita a lottare contro un nuovo mondo. Una vita da artigiano per gli artigiani. No gomma, no plastica. Vellutini Parma.
La radio siamo noi. Radio Parma.
Palla in tribuna. In studio Marco Balestrazzi.
Eccoci di nuovo in diretta, palla in tribuna su Radio Parma. Abbiamo un nuovo ospite che ringraziamo per essere in collegamento con noi dalla Gazzetta dello Sport, Nicola Binda. Buon pomeriggio, Nicola.
Disturbarla. Pronto, buongiorno, eccomi qua. Buongiorno,
eccolo, eccolo. Sappiamo che sei in viaggio, quindi non ti disturberemo per più di tanto.
No, nessun disturbo.
Nicola Binda ha condotto un'indagine per la Gazzetta dello Sport facendo i conti in tasca ai club della Serie B. Il Parma è in testa alla classifica degli stipendi lordi. Insomma, cosa è emerso da questa indagine in generale?
È emerso che nonostante la crisi, nonostante la pandemia, l'allarme lanciato dalle varie leghe, anche la Lega di Serie A, per avere dal governo degli aiuti, dei ristori, eccetera, nonostante questo, gli stipendi in Serie B rispetto all'anno scorso sono aumentati del 20-25%, quindi uno stato di salute eccellente da parte delle società che hanno, a parte due o tre casi, tutte quante hanno aumentato il monte stipendi rispetto all'anno scorso, perché evidentemente hanno le possibilità e hanno le casse piene, quindi uno stato di salute incoraggiante in un momento generale del calcio italiano e non solo, in cui tutti quanti piangono miseria e stanno chiedendo al governo degli aiuti di varia natura. Ecco, invece la Serie B insomma esce un po' da questa ottica e dimostra uno stato di salute eccellente.
Ecco, da questa indagine emerge che il Parma spende più degli altri e di gran lunga più degli altri. Forse è un residuo anche della retrocessione, forse grazie al paracadute se lo può permettere, però c'è un bel divario anche dal Monza che spende 11 milioni in meno.
Mi sentite?
Sì.
Pronto?
Eccoci, ci siamo. Abbiamo qualche problema di sintonizzazione con Nicola Binda, come abbiamo detto è in viaggio, quindi potrebbe riverificarsi una problematica di questo tipo. Dicevamo quindi che il Parma, secondo l'indagine della Gazzetta dello Sport, ha un monte ingaggi lordo di 32,5 milioni, dovrebbe essere di nuovo con noi Nicola, e dicevamo anche che c'è un bel margine di differenza tra il Parma e la seconda di questa graduatoria, che è il Monza.
Sì, beh, sicuramente il Parma ha un retaggio dalla Serie A importante, perché molti contratti sono vecchi, vengono dalla Serie A, quindi il Parma se li è portati dietro, però ne ha aggiunti di nuovi, quindi insomma adesso io non so quanto spendesse l'anno scorso il Parma, però qualcosa sicuramente ha ridotto rispetto all'anno prima, però dei nuovi contratti, dei giocatori nuovi arrivati, il monte ingaggi rimane bello importante. È vero che rispetto a tutte le altre squadre il Parma ha il paracadute più alto fra le retrocesse dalla Serie A, perché Benevento e Crotone dopo un solo anno hanno un paracadute più basso, mentre il Parma ha un paracadute di 25 milioni di euro, meno il 10% che va lasciato alle altre squadre di Serie B, quindi 22 milioni e mezzo circa di paracadute, ai quali faranno da aggiungere circa 7 milioni che le società prendono di diritti televisivi, e un calcolo va dai 7 agli 8 milioni, il Parma sarà sotto i 7 milioni per una serie di motivi, ma insomma complessivamente il Parma porterà a casa dei contributi dalla federazione una trentina di milioni, che sono comunque inferiori al monte ingaggio lordo dei soli giocatori di quest'anno. Ricordo che il Parma ha stipendi per 51 giocatori. E questi 51 giocatori, anche questo è un numero altissimo rispetto alle altre squadre, però vanno considerati anche giocatori che magari hanno preso lo stipendio a luglio e ad agosto, poi sono stati ceduti,
sì.
Vanno considerati giocatori fuori rosa, vanno considerati giocatori over 16 che hanno già avuto un contratto professionistico, quindi lo scenario è molto ampio, però ripeto, tutte le altre ne hanno 25-30 di giocatori di stipendi da pagare, il Parma invece ne ha ben 51.
Ecco, quello che emerge e che pare evidente è che per ora questa classifica degli ingaggi non rispecchi molto l'andamento della vera classifica di campionato. Non solo il Parma, che è primo negli ingaggi, in realtà non lo è nella classifica punti, ma lo stesso vale per il Monza e per il Benevento. Insomma, c'è qualcuno che, spendendo meno, per ora sta facendo meglio. Succede così spesso in B?
Sì, sì, diciamo che in genere chi spende di più evidentemente ha qualche favore in più del pronostico. Però da anni, oramai da 6 o 7 anni, il Cittadella spende regolarmente meno di tutti e regolarmente arriva almeno ai playoff. Questo è un caso veramente unico e raro. Però come ho scritto nella mia inchiesta, insomma, ho scritto che massima spesa non equivale a massima resa, perché non c'è assolutamente una correlazione fra il monte ingaggi e i risultati sul campo. L'unica cosa curiosa è che il Brescia e il Lecce, che oggi sono prime in classifica, cioè occupano i primi due posti della classifica, spendono la stessa cifra, 11,6 milioni, quindi questa è un po' l'unica curiosità. Per il resto, appunto, la curva è molto ampia, si va dai 32,5 milioni del Parma ai 3,1 milioni del Cittadella, che spende un decimo del Parma, però alla fine in mezzo a questa forchetta, diciamo, tutte le altre vanno poi dai 5-6 milioni fino ai 25 del Monza, cioè molto varia questo scenario, e la classifica dice che non c'è appunto una correlazione.
Un ultimo dubbio prima di ringraziarti e salutarti, Nicola Binda, Gazzetta dello Sport. Il dubbio che resta, e probabilmente ce lo diranno nei prossimi mesi, è se questa categoria è realmente in salute per quello che spende o qualcuno sta facendo il passo più lungo della gamba. La storia racconta che poi dopo bisogna fare i conti.
La storia racconta che se retrocedi sei morto, che le squadre che dalla Serie B vanno in Serie C si ritrovano senza questi 7-8 milioni di contributi e magari con certi contratti pesanti sul groppone, quindi da questo punto di vista è quanto mai necessaria la riforma dei campionati che consenta di fare promozioni e retrocessioni in modo che conti soltanto l'aspetto sportivo, la gioia tra una promozione, la delusione con la retrocessione. Invece oggi nel calcio l'aspetto sportivo passa in secondo piano anche sotto questo punto di vista, perché se vinci è come aver fatto 13 al Totocalcio o 6 al Superenalotto. Se retrocedi invece hai una imbarcata finanziaria clamorosa, alcuni salti in particolare sono terribili anche come promozioni, cioè chi dai dilettanti della Serie D va in Serie C fa festa un giorno, due giorni perché ha vinto il campionato, ma poi si rende conto che ha dei costi clamorosi e quindi ci sono state anche delle rinunce in passato, mentre chi retrocede vede veramente a forte rischio la sopravvivenza economica, quindi non esiste che il calcio, occorre fare una riforma per dare una sostenibilità alle società a prescindere dai risultati che ottengono.
Nicola Binda, grazie mille per essere stato con noi, davvero.
Grazie a voi, buona giornata a tutti, grazie.
Abbiamo ragionato un po' sui conti, c'è l'aggiornamento sugli allenamenti del Parma che oggi ha fatto una seduta mattutina e domani farà un giorno di riposo. Quello dei giorni di riposo è un tema che ai tifosi li fa venire qualche dubbio, insomma, anche perché, adesso ripeto, se non sbaglio, poi magari in realtà qualcuno ha lavorato comunque nel weekend, però il Parma si ferma venerdì pomeriggio, riprende dopo 72 ore circa ad allenarsi, 2 giorni e mezzo di allenamento e domani riposo, che è giovedì, poi venerdì, sabato e poi si gioca domenica, quindi insomma è un tema che ha fatto dibattere sui social i tifosi. Magari nei prossimi giorni scriveteci cosa ne pensate al 333 920 170. In chiusura noi salutiamo il nostro amico Luca, che mi aveva chiesto di salutargli Luca Ampollini, ma ci sarà altra occasione, ci risentiremo nel corso delle puntate e siamo quasi in chiusura. Solo Un'altra news che emerge invece da una dichiarazione di Valentina Vezzali, che è sottosegretario che ha delega allo sport, insomma, sull'aumento di capienza degli stadi, dice serve ancora cautela. Io aggiungo, di fretta poi non ce n'è, secondo me già tanto se rimangono aperti tutto l'inverno gli stadi, sarebbe visto il trend che c'è un pochino nei contagi e quanto è legata l'apertura o la chiusura ai contagi, quindi il rischio è più che chiudano, più che aprire del tutto, e poi sinceramente di partite che vanno verso il 100%, che hanno bisogno del 100% di capienza in Serie B, secondo me ne abbiamo viste poche, ma anche in A, tolte le big, ne restano veramente pochi di impegni, anche al Tardini, insomma, anche al 75% vicini. Non ci si è mai andati, forse l'abbiamo visto a Lecce, però c'erano dei prezzi stracciati, poi insomma è una situazione diversa, anche climatica se vogliamo, quindi credo che il 100% di capienza per un bel po' al Tardini non sia necessario, poi magari mi sbaglio, magari ci sono altre cose legate, così è chiaro che le società hanno bisogno di portare gente allo stadio, però anche in Serie A di tutti esauriti ne abbiamo visti davvero pochissimo. Siamo in chiusura di puntata, vi ricordo che la puntata è disponibile online, sul podcast, sul sito di radioparma.it, facendo un po' il punto, stasera invece c'è Sport Today alle 19 su 12 TV Parma, l'appuntamento con Paolo Antebruno torna domani alle 14 su Radio Parma 102-104 o in streaming dal nostro sito. Domani sera torna Calcio e Calcio, torna le trasmissioni sportive su 12 TV Parma, e poi nel fine settimana tanto spazio al calcio con la radiocronaca di Parma Cosenza in diretta a partire dal primissimo pomeriggio, prima delle 14, qui su Radio Parma. È tutto, non mi resta che ringraziare Simonetta dall'altra parte del vetro, un saluto da Marco Balestrazzi, ci risentiamo domani, ciao a tutti.